in classe.
Allora, supponiamo che io debba fare una lezione di storia, quindi spiegare magari una fase della Prima Guerra Mondiale. Invece di spiegarla io in classe, e quindi raccontare, narrare, utilizzare la lavagna, far leggere il libro di testo, do un video breve, dai 3 ai 10, 12 minuti massimo, dipende dall'età e dalla difficoltà del video, da guardare a casa ai miei studenti. Io potrei aver arricchito questo video con delle domande inserite all'interno, con delle applicazioni digitali, oppure semplicemente scritte sul quaderno, con il compito di tornare in classe avendo risposto a queste domande. Una volta che si torna in classe, intanto si fa una verifica di ciò che è accaduto, quindi se gli studenti hanno visto il video, che cosa hanno compreso, quali sono le domande che sono nate durante la visione. E poi si passa alla parte operativa, quelli che sarebbero stati i tradizionali compiti. Quindi per esempio si fa lavorare gli studenti sulle fonti o sulla costruzione di una mappa e sull'allestimento di una presentazione. Quindi tutte fasi molto pratiche che si fanno in coppia o in piccolo gruppo, ma davanti all'insegnante.
La lezione a casa, i compiti a scuola. Così funziona nelle classi capovolte che qualche migliaio di insegnanti ha già da qualche anno portato negli istituti italiani con svariate modalità. In comune l'idea che imparare è un verbo che occorre aggiornare e declinare all'infinito. Buongiorno da Paola Guarnieri, bentornati a tutti in classe. Prima di iniziare i nostri recapiti, 335-699-2949 il numero dove potete scrivere messaggi o WhatsApp. RaiPlayRadio.it è il sito dove potete riascoltare o scaricare il podcast della puntata e poi cercateci sugli account di Radio 1, di Facebook, Instagram e Twitter per avere aggiornamenti e per segnalarci i vostri progetti. Potete farlo anche via mail, la mail, lo ricordo, è tuttiinclasse@rai.it. Allora, come si fa a capovolgere la scuola? Lo avete in parte sentito nella copertina, l'insegnante che ha raccontato il suo modo di far lezione, lei lo fa da circa 10 anni, è Daniela Di Donato, insegna italiano, storia e latino all'Istituto Comprensivo Parco della Vittoria di Roma, ad alunni di scuola secondaria inferiore, le medie. Un metodo che si basa su manuali, su pubblicazioni scientifiche che ne accertano da anni la validità, arriva dagli Stati Uniti, si chiama Flipped Classroom, vuol dire appunto classe capovolta. Accanto a me ho l'insegnante che questa piccola rivolta l'ha prima accesa, poi le ha dato forma anche in Italia. Nel 2014 ha fondato l'associazione Flipnet, che raccoglie le esperienze, i progetti e che forma gli insegnanti a questo metodo rovesciato che adesso vi spiegheremo. Buongiorno Maurizio Maglioni.
Buongiorno Paola.
Allora, Maurizio Maglioni è prima di tutto però un docente, insegna chimica all'Istituto Domizia Lucilla di Roma. Dicevamo, nel 2014 ha fondato, ha messo insieme esperienze, aspirazioni, intenzioni nell'associazione Flipnet che raccoglie un modo rovesciato di fare lezione. Allora, proviamo a capire come si svolge una lezione capovolta.
Beh, l'abbiamo già detto, l'ha già detto prima Daniela Di Donato. Si entra in classe, immediatamente si formano delle coppie di lavoro che possono, oppure dei piccoli gruppi di lavoro, ma il lavoro di coppia è fondamentale, e si estraggono a sorte oppure si programmano, e a quel punto dopo un paio di minuti si dice immediatamente il tema del giorno. Il tema del giorno è un numero, semplicemente attività numero 7, attività numero 15. I ragazzi prendono il telefonino o il tablet se sono bambini e cercano l'attività e in coppia cominciano a leggere quello che devono fare. L'insegnante lì per adesso non li aiuta perché vuole che leggano da soli le istruzioni, anche questa è una competenza.
La teoria della lezione.
La teoria loro l'hanno vista a casa, come diceva prima Daniela, c'è un video per casa che fa parte dell'attività, quindi l'attività è vista a casa. Se qualche studente recalcitrante non ha fatto i compiti, comunque può mettersi le cuffiette e guardare il video anche a scuola. Non è un grosso problema perché l'apprendimento si fa a scuola. Queste 8 ore che i ragazzi passano a scuola molto spesso sono 8 ore perse in cui si lavora pochissimo. Abbiamo visto che l'attenzione e le attività nella scuola normale sono ridotte a poche decine di minuti al giorno. Invece se noi utilizziamo quel tempo per imparare, i compiti a casa sono molto di meno.
E la soglia di attenzione cresce anche in minutaggio. Di fatto viene completamente ribaltata quella che è la vecchia triade della normale lezione, ossia lezione attenzione, interrogazione e valutazione. Tutto scombinato. Le tre parole che vi guidano sono invece sfida, lavoro di gruppo o di coppia e poi feedback, perché una parte importante è anche il feedback che i ragazzi hanno a scuola.
Il feedback è fondamentale, perché altrimenti a scuola non si vede nulla, un autoapprendimento e basta. Invece con il feedback, cioè con continuamente la presenza dell'insegnante che gira fra le coppie di lavoro, si ferma da quelle dove c'è più bisogno, mentre lascia andare tranquillamente quelli che se la cavano da soli, c'è un apprendimento personalizzato, c'è finalmente la possibilità di fare quella cosa che la legge 180 ci impone da 10 anni e che è estremamente difficile, perché un insegnante non può senza la digitale non può personalizzare l'insegnamento, avrà sempre alcuni studenti ai quali non arriva. Infatti il fondatore della Cassa Rivolta, Bergman, americano, che per prima ha scritto il metodo, nel suo libro Flip the Classroom ha scritto Reach every student every day, cioè raggiungi ogni studente ogni giorno, perché ci sono troppi studenti che non vengono raggiunti, sono quelli il problema. Il problema della scuola sono quegli studenti che non vengono raggiunti e che vengono spesso abbandonati a se stesso, e che alla fine sono loro ad abbandonare la scuola. Il fenomeno dell'abbandono è enorme in Italia, un 20% degli studenti che non riescono a diplomarsi, è una cosa terribile.
Ne parlerete sabato prossimo in una tavola rotonda che avete organizzato, lo citeremo più avanti nel corso del programma. E, dicevamo, viene completamente annullata quel momento che poi è responsabile del calo di attenzione, che è una teoria in cui un professore davanti alla cattedra spiega e i ragazzi dall'altra parte della cattedra ascoltano. Di fatto questo momento viene trasferito, viene frammentato in una serie di video, di schede che il professore dà ai ragazzi e che i ragazzi possono studiare a casa, perché poi in aula si fa una verifica continua, collettiva anche, di quello che è la lezione.
Certo, abbiamo anche scoperto che i bambini, ad esempio, apprezzano molto di più le video lezioni che non le lezioni frontali della maestra. Sono bambini abituati a guardare le cose su YouTube, ad imparare, per esempio, i giochi. Avete visto quanti bambini al ristorante stanno non a giocare, ma a guardare i tutorial dove ti spiegano come si gioca a Minecraft, come si gioca a Fortnite, perché il web è fatto di questo, di fatto di autoapprendimento. Allora, diamo ai bambini la possibilità di autoapprendere tutto, anche come si fa una divisione. Queste cose su web ci sono. Ieri mio figlio mi ha fatto vedere un modo diverso a 10 anni di fare un'addizione. Dice: chi te l'ha insegnato? Dice: l'ho imparato su un tutorial del web,
su perché un video per loro YouTube. Quello è un alfabeto che loro hanno continuamente sotto mano, allora l'idea è usare quell'alfabeto per imparare quello che da anni si impara in classe. Ed è un modo, dicevamo, un po' rovesciato, che mette al centro gli studenti, che è diventato un po' una cornice all'interno della quale trovano spazio vari modi anche personali che gli insegnanti trovano, inventano, esperienze che poi mettono in condivisione in ogni scuola. Noi ne abbiamo trovata qualcuna anche alla Maker Faire, la fiera dell'innovazione tecnologica che si è appena conclusa, c'è stata questo fine settimana a Roma, a Fiera di Roma. Abbiamo trovato, dicevamo, anche lì degli indizi di classe capovolta, ve li facciamo ascoltare.
Noi abbiamo portato un fotoavviatore, l'abbiamo costruito tutto noi, con le nostre mani.
Lidia e Robert, studenti della quarta D all'Istituto Luigi Calamatta di Civitavecchia, indirizzo biotecnologico. Con il loro fotobioreattore hanno sintetizzato l'alga spirulina, conosciuta per le sue proprietà antiossidanti, per farne una crema da spalmare sul viso.
Essendo solitamente usata per scopi alimentari, abbiamo voluto provare questa nuova cosa.
Come avete lavorato con la vostra classe?
Eravamo divisi in due gruppi separati, che hanno fatto due diversi tipi di crema. Stavamo un giorno a settimana il pomeriggio a scuola, chiusi in laboratorio ovviamente, perché c'è un grande impegno dietro tutto ciò. Facevamo tutto, pianificavamo come doveva andare il pomeriggio, ci dividevamo i compiti.
I professori?
I professori ci seguivano, prima ci spiegavano cosa dovevamo fare, vedevano se avevamo capito e poi ci lasciavano fare a noi.
È stata una cosa diversa rispetto ai soliti orari, le solite lezioni che facciamo in classe.
Altra scuola, altre idee, simile però la strategia. L'istituto è il Vallauri di Fossano, Cuneo.
Io sono Gosher Rick, Mac della quinta di questo istituto.
Indirizzo?
Meccanica.
Alla Maker Faire, Gosh, Rick e i suoi compagni hanno portato due progetti. Il primo è un videogioco che si comanda con il corpo.
Grazie a una pedana e grazie al bilanciamento del proprio corpo si deve comandare una macchinina, si cercherà di fare più punti.
Poi
abbiamo fatto noi un progetto da meccanici che va a parlare di economia circolare, ovvero riusare dei materiali, in questo caso plastica, e andarla a creare in un altro modo. In questo caso noi abbiamo creato una macchina che abbiamo chiamato Filament, che dalla plastica va a creare il filamento per le stampanti 3D. Grazie alla stampante 3D riusciamo a creare degli oggetti di nostro piacimento che facciamo a scuola.
Ad accompagnarli il professor Fabrizio Carle, che così racconta il loro modo di lavorare alla rovescia.
È sicuramente un modo alla rovescia perché non abbiamo un filo conduttore. L'idea spesso viene da loro, quindi il problema è seguirli.
Quali sono i vantaggi di questo modo di lavorare, sia per l'insegnante che per i ragazzi?
Sicuramente la condivisione delle competenze. Abbiamo appunto ragazzi che sono forti in meccanica, altri in elettrotecnica, altri in informatica, e oltre più questo è decisamente arricchente anche per il docente, proprio perché a volte percorriamo delle strade che mai pensavamo di dover percorrere.
Maurizio Maglioni, tanti stimoli sono venuti fuori, non so quanto lei abbia riconosciuto tutti anche le esperienze. Noi ricordiamo l'associazione Flipnet ha formato in questi anni 5.000 insegnanti, di fatto sono 2.000 quelli che applicano il metodo in Italia al 50%, perché come dicevamo una cornice all'interno della quale poi ognuno si muove con un certo spazio anche di libertà, sono 300 quelli che lo fanno al 100%. In parte qualcosa l'abbiamo trovata anche nelle voci di questi ragazzi, di questi professori, la condivisione, il fatto di mettere insieme esperienze diverse che si mescolano, il fatto che poi tutti ne escano arricchiti.
Sì, avrà sentito anche che i ragazzi dicevano che facevano queste cose di pomeriggio. Ecco, perché non le fanno di mattina? Questa è la domanda importante, perché pochi ragazzi hanno la fortuna di avere insegnanti così disponibili, fanno cose, vengono a scuola di pomeriggio, sono veramente pochissimi, perché l'insegnante non ne vuol sapere di lavorare oltre il proprio contratto di lavoro, ed è anche giusto. Quindi per esempio anche per la formazione, questo è importante dirlo, perché gli insegnanti hanno così recalcitranti a far formazione. Non so se avete letto che il MIUR ha diffuso dei dati sulla carta del docente, dei 500 euro all'anno che si danno, solamente il 7% sono stati spesi per la formazione degli insegnanti, gli altri 93% no. Quindi perché gli insegnanti sono recalcitranti? Perché non fa parte del loro contratto di lavoro, e questo è un problema sindacale importante, è un problema politico importante.
Qual è l'obiezione che vi viene sollevata più spesso rispetto al mettere in pratica poi questi metodi che hanno qualcosa di molto rivoluzionario?
Beh, l'obiezione è il problema del wifi, perché l'obiezione principale per gli insegnanti
perché
è la formazione, abbiamo
anche
detto è quella, la formazione, perché la formazione non viene pagata, quindi non fa parte del contratto, e quindi gli insegnanti, solamente quelli volenterosi come quelli che abbiamo visto da Maker Faire, lo vogliono fare, ma si tratta di una piccola minoranza. E poi molto spesso l'obiezione invece reale è il problema del wifi, perché se tu, anche se impari a mettere tutto quanto su un sito web e dici ai ragazzi prendi attività numero 7, se poi non c'è il wifi o non hai un tablet, esatto, o i ragazzi usano i 50 giga magari di un provider che te li mette a poco prezzo, e allora distribuiscono in classe, o l'insegnante distribuisce i propri giga ai propri alunni, come succede ormai spessissimo, oppure non si fa nulla.
Come si fa in questi casi?
Non si può fare. Okay. Non è possibile fare didattica digitale senza il wifi, questo è assurdo, è come se adesso volessimo fare radio senza le onde radio, non è possibile.
Quindi l'idea è quella, nelle scuole dove voi l'avete messo in pratica, e di mettere un po' anche in comune un po' i mezzi, di fondare anche un'associazione tra scuole e famiglie per cercare di, come si fa molto spesso già nelle scuole italiane, di procurarsi gli strumenti adatti.
Certamente.
Purtroppo.
È un'altra cosa che è importante è l'appoggio delle istituzioni, perché noi per 6 anni non siamo mai stati appoggiati da nessun ministro. Adesso finalmente è arrivato un ministro che ha cominciato anche lui a parlare di classe capovolta e di innovazione nelle scuole.
Però, di fatto, un metodo certificato dal MIUR, quello della classe capovolta.
Ma il MIUR non certifica i metodi, certifica le associazioni.
Okay.
È la nostra certificata, certo.
Allora, noi continuiamo, le faccio ascoltare un paio di messaggi di riflessioni che ci hanno inviato i nostri ragazzi, i nostri ascoltatori, e poi le commentiamo insieme.
Il modello della classe capovolta lo vedo molto efficace per materie come possono essere per esempio storia o diritto, cioè materie in cui si può affrontare una determinata tematica da punti di vista diversi, ma la vedo diciamo un po' più difficile da applicare per materie come scienze, matematica o fisica, in cui chiaramente si deve trasmettere una nozione che sia rigorosa e precisa, no?
La Flipped Classroom tende a far sviluppare l'autonomia dello studente, ma se non è responsabile del suo dovere, il meccanismo perde di efficacia.
Maurizio Maglioni, c'erano almeno due ambiti di obiezioni. La prima ce la ritorna anche in un messaggio che un ascoltatore ci scrive, Flavio da Treviso, scrive: tutte esperienze molto interessanti, ma un conto è seguire la Flipped Classroom con un ragazzo che ha più di 15 anni, un conto è farlo con i ragazzi che ne hanno meno. Ancora la visione e la serietà nel seguire quanto c'è da fare è un po' assente. C'è bisogno di applicazione e di capacità personali.
Beh, queste due obiezioni insomma sono un po' sono molto interessanti. Ecco, partiamo dalla responsabilità.
Ecco,
come si fa a insegnare responsabilità senza dare la responsabilità? Nelle scuole montessoriane, noi siamo montessoriani su questo punto di vista, perché noi diciamo che la cultura si apprende attraverso l'attività, non attraverso qualcuno che te la dice. Ecco, quindi su questa cosa assolutamente siamo montessoriani. E poi siamo per la responsabilità montessoriana. Anche le esperienze come Scuola senza zaino dicono la stessa cosa. Se tu vuoi educare una persona a responsabilità, non puoi obbligarla a fare le cose con premi o con punizioni, ma devi dargli una responsabilità, come al bambino all'asilo nido gli si dà un piatto di coccio in mano, non di plastica, dice: vai al tuo posto con questo piatto di coccio, ma stai attento che può cadere. Se gli dai il piatto di plastica, lui non ci sta attento, devi dargli il piatto di coccio,
soprattutto interessarlo, che questo un po' che a questo puntano anche questi metodi. Voi sabato, dicevamo, presenterete ad una tavola rotonda, alla tavola rotonda che avete organizzato, per parlare di classe capovolta ma anche di dispersione, di come le due cose poi si parlano. La lotta contro la dispersione si combatte anche interessando, legando i ragazzi ai banchi anche con questi metodi. Una ricerca che avete appunto realizzato dice che nell'80% degli studenti che avete intervistato, un campione di 1300 studenti, il sentimento più diffuso a scuola è la noia.
Ecco, questa è la prima cosa che abbiamo tirato fuori. Le altre cose le vedremo anche al convegno del 26 ottobre a Roma di Flipnet. Questa cosa della noia è terribile, perché come si fa a passare 8 ore al giorno in un posto dove dici che il tuo sentimento principale è la noia? Significa che c'è qualcosa che non funziona. Questo qualcosa lo dobbiamo cambiare, lo possiamo cambiare. Siamo risolutissimi.
E per questo vanno bene anche strumenti che si intersecano, a partire dai libri. Noi ricordiamolo che dal 19 ottobre è partita la quarta edizione della campagna Io Leggo Perché, 3 milioni di studenti coinvolti, 2400 librerie aderenti. In cosa consiste? Per una settimana fino a domenica potete entrare in una delle 2400 librerie, comprare un libro come se fosse un libro sospeso, come il caffè sospeso, e donarlo, fare in modo che il libraio lo faccia, oppure donarlo personalmente ad una delle scuole che aderiscono a questa campagna, per portare i libri anche nelle scuole. E voi lo fate, ma in maniera molto trasversale, dicevamo, libri che diventano digitali, ed è anche quello un modo per interessare i ragazzi. Io per il momento chiudo qua, ringrazio la squadra, ringrazio
Grazie.
Il mio ospite Maurizio Maglioni, Elena Paba, Cristina Pini in redazione, Danilo Gionta in regia, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo. Tutto in classe, un programma a cura di Maurizio Isita. Ora linea al GR1 delle 8, conduce Francesco Rubino. Noi ci sentiamo lunedì prossimo. Da Paola Guarnieri, buona settimana.